tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Benissimo, allora siamo rientrati con i Riverside con questo singolo intitolato Landmine Blast, che tra l'altro da 4 settimane, da ben un mese fa, ci fa compagnia tra le novità, tra le 15 novità di Radio Rock. C'è anche Luca Fornari che scrive, il nostro Luca Fornari che scrive: a 30 anni ho pensato che il cambio automatico fosse il male, poi 4 anni fa l'ho provato, adesso penso che non averlo, soprattutto nel traffico romano, sia una follia. Ma è assolutamente così, non c'è dubbio. Ragazzi, tra pochissimo parliamo, sono già nei nostri studi Tiziana e Stefano Fioravanti, genitori di Valeria, la ragazza morta per meningite, una storia drammatica di cui ci occupiamo. Qualcuno di voi ci chiede di occuparcene, ci ha chiesto di occuparcene in modo obiettivo e serio. Cerchiamo di fare sempre le cose in questo modo. Ovviamente le vostre domande, le vostre idee, le vostre segnalazioni, i vostri input in generale su quello di cui parleremo, che inevitabilmente coinvolgerà anche gli aspetti che riguardano la sanità del nostro paese, della nostra città in particolare, per chi è di Roma, ma insomma qualcosa che riguarda in generale il nostro paese, ne potremo discutere, potremo parlare insieme al 3899 106 600. Volevo semplicemente dire all'amico che mi sta mandando da 10 minuti messaggi improperi, insulti al 3899 106 600 perché vuole, dice, non avete parlato di Cospito che sta morendo in carcere. Ragazzi, non è che se voi accendete la radio in un qualsiasi momento e noi non stiamo parlando di un argomento vuol dire che non l'abbiamo trattato. Quindi magari seguici un po' di più e un po' meglio prima di giudicare, prima di puntare il dito, perché insomma non è una cosa carinissima puntare il dito quando non si sanno le cose. Quindi noi ce ne siamo occupati tantissimo, fra l'altro io in particolare, ma credo anche Ale e Mauri in maniera molto netta, ma io in particolare ho preso posizione in maniera molto chiara, prendendomi anche gli improperi, gli insulti di molti ascoltatori che non sono d'accordo con me su quello che ho detto, e cioè sono assolutamente contrario al 41 bis in generale, ho detto in tutti i casi proprio. E sono assolutamente dell'idea che non si possa lasciar morire questa persona in carcere. Dopodiché poi ne possiamo discutere, ne possiamo parlare, ne parleremo ancora, oggi parliamo di altro, quindi insomma abbiate anche il rispetto del fatto che l'agenda di questa radio, di quello che si parla in questa radio, non lo stabilite voi, e che quindi tra l'altro è una cosa di cui ci siamo occupati esponendoci anche tantissimo. Quindi sentirmi dire Radio Rock amici dei carabinieri, con tutto che voglio dire, io non ho ovviamente nulla contro le forze dell'ordine, fanno benissimo il loro lavoro, poi fa sentirsi dire questo a mo' di insulto ritengo che sia una cosa abbastanza vergognosa. Detto questo, ci ascoltiamo adesso la canzone, poi torniamo e cerchiamo un attimo di, insomma, con tutta la delicatezza del caso ovviamente, però di parlare un attimo di questa situazione, anche perché bisogna andare a fondo, bisogna capire esattamente quello che è successo, quali sono le responsabilità per questa immane tragedia, e evidentemente anche per e cercare di evitare quanto più possibile che queste cose capitino nel futuro.
Miracle, we're bleeding out,
Perfect Circle con Talk Talk alle 9.21 su Radio Rock. Allora, Maurizio, tra poco arriverà anche, ci raggiungerà anche sì. Boris Sollazzo. Diamo il buongiorno e il benvenuti, ben arrivati a Radio Rock, a Tiziana e Stefano Fioravanti. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io come detto, voglio, è importante, insomma, mi sono proprio subito accolto, insomma, la richiesta. Ne parlavo con l'amico Gabriele Ziantoni in News on Level, vi ho incontrato, insomma, qui quando siete venuti per News on Level, radio gemella, diciamo così, di Radio Rock, per parlare di quello che è successo a Valeria e per non far cadere il silenzio su, purtroppo, su storie drammatiche che però occupano le prime pagine dei giornali per un tot numero di giorni e poi vengono sostituite da altri fatti nel turbinio delle, purtroppo, delle nostre delle notizie drammatiche che arrivano ogni giorno. Dobbiamo parlarne perché ci sono delle responsabilità che vanno accertate e su questo vi chiederò a breve, e anche perché è necessario che questa cosa che è successa non si ripeta mai più. Inizialmente però vorrei purtroppo chiedervi di fare un attimo, cioè di raccontarci un attimo, so che l'avete, insomma, raccontato tante volte, però, insomma, che cosa è successo a Valeria per le persone, insomma, che sono all'ascolto in questo momento e che magari non hanno seguito o hanno seguito solo marginalmente, parzialmente la vicenda.
Allora, Valeria il 25 dicembre a causa di un pelo incarnito si è recata presso il pronto soccorso del campus biomedico per farsi controllare. A quel punto hanno deciso di fare una piccola incisione e la ferita veniva saturata con dei punti.
Sì.
Tornata a casa si è addormentata tutto il pomeriggio e dopo due giorni ha iniziato a stare male con febbre e dolori forti alla testa e fotofobia e niente, non si teneva in piedi, era molto debole. Aspettiamo qualche giorno e ci rechiamo a un pronto soccorso all'ospedale policlinico Casilino per farsi controllare, perché a quel punto erano iniziati dei dolori fortissimi e aveva tipo una contrattura e non si riusciva proprio a muovere. E hanno detto che aveva praticamente fatto un movimento un po' sbagliato con la testa e hanno scritto proprio a causa di un movimento incongruo e la ragazza necessita di una terapia con il Toradol per tre giorni. Tornata a casa la febbre continuava ad esserci e i dolori aumentavano e il giorno dopo, anche perché doveva essere vista dal chirurgo plastico, ci siamo recati nuovamente presso la struttura del Policlinico Casilino e il chirurgo plastico si è accorto subito che c'era qualcosa che non andava e dopo la medicazione ci ha esortato a farsi vedere nuovamente dal pronto soccorso. Arrivati al triage e l'infermiera di turno ci ha esortato ad andare via perché la cura doveva essere fatta per tre giorni e alla mia insistenza mi ha pregato di sbrigarmi a lasciare il pronto soccorso altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. E tutto questo va avanti con dolori e terapie cambiate e fino alla notte tra il 3 e il 4 Valeria stava a continuare a stare sempre più male e andiamo sia io che mio marito insieme a Valeria al pronto soccorso del San Giovanni dove la diagnosi non solo viene confermata questa contrattura, dolori alla cervicale, ma viene fatta un accertamento e dove veniva evidenziata una protusione sulle vertebre L4 e L5. La cura veniva cambiata, mi sembra Mosco, Rivolta, rende sempre questi antidolorifici. Sì. E nessuno capiva quello che realmente nel fisico di mia figlia si stava creando. E niente, il 4 e il 5 Valeria dorme con me e mi ha proprio pregato: mamma, posso dormire con te perché sto male, ho la bambina che non riesco poi a gestire la notte. E ha dormito con me lamentandosi tutta la notte, era proprio dei dolori indescrivibili perché si lamentava davvero, era tipo un dolore, una nenia, proprio un calvario. E la mattina del 6 gennaio torna a casa e dopo qualche minuto, proprio qualche minuto, il compagno di mia figlia ci chiama chiedendoci di intervenire subito perché Valeria stava male, biascicava, non si capiva più neanche quello che diceva. E a quel punto Stefano l'ha caricata in macchina e l'ha portata al pronto soccorso nuovamente al San Giovanni. E lì, dopo qualche ora, Valeria è entrata in coma, perché all'ultimo pronto soccorso qualcuno che ha approfondito si è accorto che mia figlia aveva contratto una meningite batterica e stava andando verso la fine, perché poi il 10 gennaio purtroppo, nonostante fosse stata trasferita al Policlinico Gemelli in una terapia intensiva, è morta, lasciando una bambina di 15 mesi e noi proprio senza parole.
Certo, allora è complicata qui la situazione, ragazzi. Io vi dico una cosa, è arrivato prima un messaggio da parte di un medico che ci ha chiesto di trattare la questione con grande obiettività, cosa che noi peraltro facciamo sempre, ci mancherebbe altro, perché dice non vorrei che si creasse un senso di non so come dire, rivalsa o di negatività nei confronti dell'intera categoria, eccetera.
Sanità.
E poi ci ha detto che andrà cambiato l'atteggiamento che hanno molti utenti nei confronti del pronto soccorso, perché ci sono delle persone che utilizzano il pronto soccorso in maniera molto leggera. Ora, io vi domando, questa cosa, se è vera, io poi sono sempre dell'idea che se una persona ha un'ansia, qualcosa, io credo che lo Stato la deve gestire in qualche modo, no? Non è che può dire semplicemente sei ansioso, sei venuto al pronto soccorso, era una cazzata, vattene a casa, vaffanculo. Bisogna gestire il malessere delle persone. Ma voi pensate che questo possa spiegare qualcosa? Cioè il fatto che ci siano tante persone che magari vanno al pronto soccorso per delle cose magari sciocche, può giustificare il fatto che vengano, che poi succedano cose di questo genere, secondo voi?
No, secondo me il paziente che si reca presso un pronto soccorso necessita davvero di un'assistenza medica e anche infermieristica, perché all'inizio si interpone con l'interfaccia all'infermiera, che deve stabilire lì al momento la gravità dell'accaduto, e molto spesso questo viene frainteso, perché ecco, si dà molto... Adesso basta che si dice è ansia e vado a casa, si riposi, come già successo varie volte per sentito dire. Nel caso di mia figlia i sintomi erano proprio evidenti, perché non si teneva in piedi, io la dovevo tenere sotto le braccia e non ce la facevo, perché giustamente lei si stava lasciando proprio andare, la colonna non le teneva più, quindi lì è stato proprio... c'è stato forse una noncuranza, una superficialità, anche che io rispetto comunque chi fa questo lavoro, certo, perché penso che lo faccia veramente con passione, quindi quello che ci è accaduto mi ha lasciato proprio sbalordita.
Torniamo un attimo alla concretezza del presente, diciamo così. La prima domanda, cioè la domanda che vi faccio a questo punto è d'obbligo, cioè a che punto siamo con le indagini sulla morte di Valeria, di vostra figlia?
Allora, è stata fatta al momento della morte una denuncia e quindi è stata sequestrata la salma e le cartelle cliniche, e quindi adesso ci sono 90 giorni che il PM si è preso per fare le indagini e noi attualmente non sappiamo nulla, stiamo aspettando i riti di legge.
Quindi non si sa ancora nulla?
No, non si sa nulla.
Va bene, qui ci scrivono parecchi messaggi. Allora, qualcuno dice: lavoro allo Spallanzani, ammesso che chiunque possa sbagliare, mi sembra veramente una storia assurda. Con quei sintomi non fare una puntura lombare è veramente assurdo. Va bene, ci manda poi, insomma, molto toccante, veramente doloroso. Poi questa cosa è incredibile, sono passati 2 mesi quasi, ci scrive qualcun altro. Devono formare meglio il personale, ci scrive, questo diciamo che mi sembra evidente, no? Che c'è un problema proprio di risposta al cittadino. Non sono i cittadini malati che devono sapere come e quando andare, anche perché fra l'altro io quello che dico poi è il cittadino che cosa ne sa poi, no? di quello che
starà succedendo, qualcosa che non riesce a gestire, ora più o meno grave, è ovvio che poi sta agli esperti, no?
Prego Stefano.
Allora, io quello che non riesco a capire, quando mia figlia si è presentata al pronto soccorso con i sintomi che lei ha dichiarato, sono stati fatti dei prelievi, delle analisi, e anche le analisi risultavano alterate. Perché non c'è stato un medico che ha fatto un confronto fra analisi e dolori che mia figlia presentava? 3 pronti soccorso? Non è possibile. Dio, ancora non ci credo.
Qualcuno ci chiede, ma prima Valeria è sempre stata bene, mai avuto problemi di salute? Ragazza di 27 anni, ricordiamo.
Allora, Valeria è una ragazza sana, aveva fatto appena il check-up aziendale perché lavorava presso Aeroporti di Roma, era in forma perfetta. E mi hanno chiesto varie volte nel pronto l'ultimo pronto soccorso se avesse fatto qualche cura dentistica. Ribadisco no, perché Valeria aveva dei denti perfetti e quindi non aveva patologie, non aveva nulla, era sanissima. Quindi sì, come diceva Stefano, proprio in virtù delle analisi effettuate dove c'era la PCR alta, e lì bisognava fare qualche ulteriore accertamento, perché quello già era un sintomo di un inizio di setticemia, credo, non sono un medico, però ci arriviamo tutti. E niente, proprio c'è stata una noncuranza e un effetto domino proprio anche con le altre strutture ospedaliere.
Ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo, ci sono anche parecchi messaggi. Insomma, ho visto che forse un mesetto fa avevate fatto un appello per cercare testimoni riguardo a uno specifico avvenimento, se non sbaglio, all'ospedale Casilino.
Sì.
Com'è andata questa ricerca?
La ricerca non ha avuto buon fine, non è andata a buon fine perché nessuno ci ha contattati, però voglio ricordare che sono state richieste le immagini delle telecamere, dove speriamo che risulti quello che realmente è accaduto.
Bene, adesso ci fermiamo un secondo, torniamo fra pochissimo con Tiziano e Stefano Fioravanti qui in diretta con noi a Radio Rock. Radio Rock Podcast.
And I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. We'll be right back.
siamo alle 9.42 e siamo con Tiziana e Stefano Fioravanti che sono nostri ospiti quest'oggi. Ci siamo conosciuti da poco, però insomma io mi sento di dire, do il buongiorno anche a Boris Sollazzo, ciao Boris.
Buongiorno a tutti.
Che noi per tutto quello che servirà da qui in avanti ci saremo sempre, se servirà qualcosa, se possiamo insomma nel nostro piccolo fare qualcosa insomma, per non far cadere nel dimenticatoio questa storia assurda. Tra l'altro, parlandone fuori onda, Boris, non so se tu hai avuto la mia stessa sensazione, è tutto sbagliato, cioè una serie di, perché non è soltanto un discorso di qualcuno si dice mancanza di personale, no? Sì, mancanza di personale che però spiega qualcosa ma non spiega tutto, poi c'è una superficialità, ci sono una serie di errori, cioè si è sommata si sono sommati una serie di cose sbagliate e che purtroppo poi hanno portato alla morte assolutamente ingiustificabile di una ragazza di 27 anni con una bimba di 15 mesi. Vorrei sapere una cosa, dopo quanto successo avete avuto qualche contatto, c'è stato qualche contatto da parte del, diciamo, del mondo sanitario, qualcuno vi ha contattato per
Allora, nessuno delle autorità politiche, mediche, nessuno ci ha contattato. Siamo stati proprio lasciati allo sbaraglio, anche in un supporto che speravamo di avere dalle istituzioni.
Certo.
Non c'è stato.
Magari il ministro, prima di togliere le sigarette fuori dai locali, potrebbe fare un colpo di telefono e cercare di capire quali sono i meccanismi della mala sanità, questa sia privata che pubblica.
Questa è una cosa assurda, cioè neanche la politica si è fatta in qualche modo avanti con voi, niente.
Anche solo per solidarietà.
Cioè, sì, io... infatti, no, la trovo una cosa. Esatto. Sì, no, ma ragazzi, cioè, mi sembra assurdo. Ci scrivono allora, ma quanta forza hanno loro, insomma, Tiziana e Stefano. Dunque, purtroppo il pronto soccorso manca di personale, stanno al collasso, mancano medici e fanno turni estenuanti, e i medici di base non fanno il loro lavoro delegando l'ospedale. Straziante, scrive qualcun altro.
Qui c'è la politica, nel senso che certo. Ci sono degli obblighi, no? Lo stavo raccontando fuori onda a loro due. Io scoprì in un frangente in cui portai un mio amico al pronto soccorso che il responsabile del reparto, il responsabile del pronto soccorso era lo stesso ed era in turno da 18 ore. Ma come tu hai fatto la legge per cui gli autisti dei camion e dei pullman devono darsi il cambio obbligatoriamente dopo, mi pare, sì, 7 euro e un quarto, una cosa del genere? Fai la stessa identica cosa, obblighi, sì, i pronto soccorso ad avere una turnazione umana. Politicamente lo puoi fare una legge. Evidentemente non c'è una responsabilità singola, ma c'è una responsabilità di sistema. Il che secondo me rende ancora più grave il fatto che loro non siano stati contattati da un'autorità, da Gualtieri a Meloni a Scarchilli,
tutti
a
ragazzi, ma che assurdità.
Gualtieri lo trovo scandaloso che non si sia, cioè, tre fronti soccorso che ineriscono al Comune di Roma, cioè che prendono probabilmente finanziamenti dal Comune di Roma e lui non fa nulla.
Vabbè,
per...
semplicemente accaduto a Roma, cioè, basterebbe dire questo. C'è qualcuno che ci scrive: storia terribile, ho avuto difficoltà ad ascoltare, ma il medico cura, pensate insomma, a Tiziana e a Stefano che la continuano a raccontare da mesi. Da giovane ho fatto il medico curante, che ruolo ha avuto? Ci scrive questo, ci hanno scritto diverse persone. Avete contattato?
Sì, il medico curante è stato contattato, però anche lui non ha dato molta rilevanza alle analisi del sangue, quando io insistevo che le analisi mi sembravano un po' alterate. Però per lui era tutto normale, poteva essere un raffreddore che non aveva poi, tra l'altro, Valeria. Quindi c'è stata proprio superficialità completa. Nessuno ci ha messo un po' più di attenzione, è quello il problema.
Ma immagino che voi abbiate iniziato un percorso legale, sì, in questo senso immagino abbiate un perito che vi ha spiegato qual è il motivo per cui tanti medici si sono sbagliati, al di là della superficialità, poteva esserci una... identità di malattie tra qualcosa appunto di poco importante, è questo?
No, nessuno ci ha dato una motivazione giusta, forse perché nessuno si sa dare risposte in merito, perché il medico non ha approfondito, perché non ha fatto un'emocultura se il PCR era alto, e queste sono le tante domande che noi ci chiediamo e navighiamo proprio in mare aperto, perché non ci diamo risposte. Finché non c'è questa risposta anche dell'autopsia, noi siamo sempre così, in attesa, è male.
Non avete una, non c'è un riferimento, una data che vi hanno dato in cui si capirà un po' meglio?
90 giorni.
90 giorni. 90 giorni. Ma potrebbero esserci ulteriori proroghe, ancora non si sa proprio nulla.
Non si sa nulla. Continueremo a parlare, ovviamente. Questa storia è incredibile, toccante e dolorosa. Purtroppo la sanità in Italia è in lento degrado. Sul medico di base abbiamo già detto, perché l'hanno chiesto in tanti. E poi, tra l'altro, questo fatto pure che si debba insistere così tanto per farsi sentire, la trovo una cosa allucinante.
Sì, infatti, dovrebbe essere la normalità, invece, poi devi essere per forza, devi per forza alzare la voce per farti ascoltare. E non mi sembra neanche giusto, anche perché una ragazza di 27 anni non preferisce andarsene a spasso che recarsi presso un pronto soccorso, certo, se realmente non c'è la necessità.
Senti, quanti di noi, io vorrei fare un sondaggio, quanti di noi di fronte anche a malesseri molto forti sono scoraggiati solo all'idea di andare al pronto soccorso? Io appunto ho un bambino che ha 39 di febbre da 5 giorni, l'idea di portarlo in un pronto soccorso, metterlo a rischio di infezioni, magari aspettare 6 ore e trovare uno che fa una diagnosi sbagliata, mi fa quasi vivere, sì, mi fa paura, e aver paura della propria sanità è una follia, nel senso che, e questo chiaramente quello che è successo a voi allora.
Sì, dopo questo io non mi sento più tranquilla, cioè io, certo, veramente a volte preferisco fare il fai da te a questo punto che recarmi presso una struttura ospedaliera e trovare un muro davanti.
Ecco, però non bisogna arrivare a questo, cioè non dovremmo arrivare a questo, non dovremmo arrivare alla sfiducia nei confronti dei medici, delle strutture sanitarie, pubbliche.
Qualcuno, però questo è uno stato di cui hai paura di, certo, delle persone, certo, in divisa, perché da Cucchi alla Diaz è successo quello che è successo, hai paura delle persone in camice, perché purtroppo il vostro non è un caso isolato, cioè ne incontriamo tantissimi, hai paura delle toghe perché dal dopoguerra ci sono stati un milione di casi di errori, di casi giudiziari, cioè tutti possono sbagliare, ma c'è chi ha delle responsabilità maggiori.
No, certo. No, infatti io su questo vorrei essere molto chiaro, cioè secondo me c'è stato un sistema che non ha funzionato, da quello che voi raccontate, però ci sono anche delle responsabilità precise e individuali che vanno accertate, certo, e queste persone devono pagare, sì, chi ha sbagliato deve pagare, perché sennò poi finisce sempre che è la politica, siamo noi, no?
Chiedo infatti che chi ha sbagliato debba pagare, ma io mi auguro che questa storia insegni qualcosa anche ai medici che sono in servizio, che magari non tutti sono superficiali, quelli che abbiamo trovato noi sulla nostra strada, e spero che nessuno debba più trovarsi nella nostra situazione, perché è una cosa proprio brutta da provare, e mi auguro che quello che è accaduto a Valeria non accada più a nessuno.
Posso farvi una domanda? Potete anche mandarvi a quel paese, però se penso alla tragedia che avete vissuto, probabilmente una delle cose che penso è vorrei cercare di allontanare quel giorno il più possibile, e voi invece sono giorni, settimane che non fate che riviverlo. Perché lo fate? Per poter dire a quel batuffolo di 15 mesi che cosa è successo? Qual è il motivo per cui vi fate comunque del male ancora, no?
Allora, innanzitutto perché io voglio giustizia per mia figlia, la prima cosa è questa. Poi lo devo a Vittoria, mia nipote, perché quando diventerà grande e si troverà magari presso una struttura di ospedali, troverà magari qualcuno che la sappia ascoltare. E poi proprio perché voglio che non accadano mai più, almeno queste cose così gravi, la morte di una ragazza giovane e lasciata lì, abbandonata a se stessa, cioè per questo, fa molto male raccontarlo ogni volta, è come mettere un dito nella piaga, certo, però per forza di cose dobbiamo andare avanti e sensibilizzare le persone. E lo Stato soprattutto.
E poi forse Vittoria sarà consolata dal fatto che i nonni hanno lottato per la mamma, che non avete lasciato nulla di intentato, perché poi banalmente, quando io immagino che in questi casi, no, uno dice ho fatto tutto quello che potevo, voi avete fatto più di tutto quello che potevate, io non sarei andato in altri due pronti soccorso, no, cioè probabilmente sarei tornato a casa, alla fine, cioè se vado da un meccanico e mi dice che la macchina va bene, mi fido e torno a casa, certo, e lo stesso vale, cioè io davvero non posso non immaginare che cosa avreste potuto fare di più, non potevate fare nulla di più.
Guarda, io sono convintissimo che ci sono stati molti casi come Valeria, e purtroppo la gente, vabbè poverino ormai è morto, lasciamo perdere, riposa in pace. Queste cose vanno denunciate, queste cose devono uscire fuori, non è possibile, non è possibile. Noi abbiamo avuto il coraggio di fare una denuncia e spero che, purtroppo, se succederà ancora a qualcuno, speriamo di no, non vi tirate indietro. Dovete denunciare queste cose, perché sennò non cambierà mai, mai niente. Non può andare avanti così la sanità.
Ma soprattutto quei medici potrebbero ancora essere in servizio e fare altri danni, perché poi quello è il
problema. Ma poi sai che cosa mi viene in mente? Che leggendo anche i messaggi che stanno arrivando, delle storie che raccontano, che veramente a volte è purtroppo è una terribile casualità, nel senso che in molti casi siamo andati vicinissimi a cose di questo genere e magari poi è andata bene, ma non è che uno può rischiare tutte le volte che entra in un pronto soccorso, può rischiare che magari le cose non vanno, perché poi magari sono state riprese certe situazioni e per fortuna sono andate a finire bene, ma non è che si può rischiare in questa maniera in un paese civile.
Ma anche il fatto che la maggior parte delle infezioni più gravi che prendi, le prendi spesso e volentieri quando sei ricoverato, cioè quando sono infezioni ospedaliere, anche quello è tutta una mancanza di legislazione e di tutela, no? È come se, cioè, tu entri in un pronto soccorso come se entrassi in un cantiere senza scarpe, con la messa a terra, senza casco, certo, passando, saltando da un'impalcatura all'altra. È questa, diciamo, la similitudine che... E poi ovviamente uno al giorno probabilmente ne cade. E lo stesso succede nei pronto soccorso dove... Ma voi veramente... Cioè, se immaginate un solo medico per 100 persone che arrivano in 4 ore e lui magari ha fatto già un turno di 12 e altre 40 in reparto. Ma voi lo affidereste un vostro parente se sapeste che c'è solo una persona che se ne occupa di altre 140?
Umanamente è impossibile, però io mi leggo a una cosa, al lavoro di mio marito. Quando va per i terremoti, che lo chiamano per lui fa il vigile del
vigile
fuoco.
Del fuoco, Stefano, sì.
Lui non, loro non guardano quante ore di lavoro hanno sulle spalle, loro finché non riescono a salvare una vita loro non si fermano. Per un medico dovrebbe essere la stessa cosa, quindi
infatti, come ripeto, sono più cose che si sommano, secondo me, c'è un problema di fondo, ma ci sono anche poi delle responsabilità forti e che vanno individuate, ribadisco. Ci vuole qualcuno che la scriva questa storia, ci dite che coraggio, due signori, vi stringerei forte, ci scrive ancora qualcun altro di voi, che palle d'acciaio che avete, signori fioravanti, qualcun altro. Io la prima cosa che ho pensato, la forza che avete, perché io quando li ho incontrati giorni fa ho pensato istintivamente, non so se ce l'avrei fatta, a fare una cosa del genere, appunto a rivivere questa, costantemente, però per cercare di venire a capo di una verità, e di responsabilità precise. A questo proposito ci sono già
anche perché loro questa battaglia, non scordatevelo, al di là delle palle c'è dell'altruismo, loro questa battaglia la stanno facendo solo per noi, perché purtroppo loro hanno perso quello che avevano di più bello, quindi la stanno facendo veramente solo per tutti gli altri, stanno facendo l'unica cosa che gli altri non fanno, compresi medici e compagnia, cioè pensare alla comunità. Loro stanno pensando alla comunità.
Tiziana, mi dicevi che ci sono diciamo un paio di eventi che stanno per arrivare, che diciamo per ricordare Valeria e anche per tenere alta l'attenzione su quello che è successo.
Sì, allora venerdì 10, in occasione del secondo mese della morte di Valeria, ci sarà una fiaccolata a Piazza San Giovanni Bosco alle 21 di sera, e dove io invito chiunque voglia a partecipare, proprio perché devono essere tenute accese tutte le candele che illumineranno la notte per Valeria, e per non dimenticarla e per fare in modo che non accadano più casi di questo genere.
Quindi venerdì 10, le ore, scusa?
21.
Ore 21, quindi il 10 marzo, adesso che insomma
prossimo
venerdì, poi c'è un altro appuntamento.
Sì, un altro appuntamento si terrà il 2 aprile presso le scuderie Aldo Brandini di Frascati, dove si terrà un concerto di beneficenza, e i biglietti presto saranno messi online, e c'è un sito che è stato creato apposta per Valeria, www.valeriafioravanti.it, dove tutti possono leggere tutto il percorso del Calvario di Valeria, dove ci sono delle notizie, tutte le iniziative che si terranno proprio per Valeria.
Va bene, allora qui continuano ad arrivare messaggi. Anni fa respinsero mio padre al pronto soccorso Tor Vergata con un tumore alla testa, affermando che fosse affetto da stanchezza. Solo per nostra esistenza, anche un po' pesante, visto che siamo quattro figli, siamo riusciti con modi non poco ortodossi a farlo visitare. Da lì ricovero a distanza di una settimana, intervento chirurgico. Io ero in un ospedale tempo fa e ho letto, ve lo giuro, c'era un cartello in, scritto in varie lingue con cui sopra c'era scritto le aggressioni al personale, le aggressioni verbali e fisiche al personale medico infermieristico non saranno tollerate e saranno denunciate. E io ho pensato una cosa, no? Ho pensato, se hanno messo questo cartello, vuol dire che ci sono stati parecchi casi di questo genere. E allora io dico, ma se ci sono parecchi casi, ma a qualcuno non gli viene una domanda che forse c'è qualcosa che non va? Cioè, al di là delle singole persone, no? Che magari ci finisce dentro pure uno che magari non c'entra niente, perché poi le persone sono esasperate. Ma vogliamo ragionare sul fatto che c'è qualche cosa che non funziona?
Anche perché tu lì entri in cerca d'aiuto, è difficile che tu abbia l'atteggiamento aggressivo, no?
Sì.
Ma io non capisco una cosa, allora... Per quale motivo hanno aumentato il personale di polizia di Stato ai pronti soccorso?
Ma certo.
Una vera domanda, ma non se la fa nessuno. Ma ci sarà un motivo? O tutti quanti si svegliano un giorno, oggi voglio andare a ammazzare infermiere, voglio sparare al medico, voglio menare qualcuno. Cioè, sì, qualcuno se la deve fare una domanda, non è possibile andare avanti così.
Allora, la fiaccolata lo ripetiamo, è il 10, ci chiedono di ripeterlo, il 10 marzo, quindi il prossimo venerdì, ore 21, piazza San Giovanni Bosco.
Sì,
detto bene?
Sì, sì.
Anche io ho visto due eventi del genere, risultato analogo, l'altro per fortuna, uno con risultato analogo, l'altro per fortuna no, e sono rimasto purtroppo in silenzio. Vi stimo e vi sono vicino, e questo non bisognerebbe farlo, anche perché poi, come dire,
è umano, nel dolore capisco. Vuole essere però... egoista, ripeto, cioè loro per me sono degli eroi perché lo fanno per tutti tranne che per se stessi. Sì. E quindi cioè, quando uno fa un'azione solo per il bene della comunità è un eroe, no? Cioè, come quando difendi la città da un assedio, esattamente questo. Però non tutti siamo eroi, io non credo che avrei la stessa forza.
Deve essere una Valeria 2.
Sì, da marito di un infermiere e figlio di un infermiere dico che questo fatto è ingiustificabile, la sanità pubblica sta cadendo a pezzi, un fatto come questo avrebbe dovuto, molti parlano anche del problema della dei fondi, insomma, dei fondi alla sanità pubblica e del contrasto e del come dire, del test a test che si è creato con la sanità privata.
Sì, ma questa è una regione in cui si sono persi non so se 100 milioni di euro negli ultimi 10 anni per gli ospedali. Ci sono ospedali storici come il Forlainini che sono stati chiusi e che abbiamo visto dal Covid quanto sarebbero stati utili, altri che sono stati accorpati, i finanziamenti statali in finanziaria continuano a diminuire di un minimo del 10% da almeno 5 anni. Cioè è ovvio che ci sono responsabilità, anzi per me le responsabilità politiche sono le maggiori, però non possiamo vantarci di avere una sanità pubblica se poi quella t'ammazza.
C'è qualcuno che ci scrive ancora, senza entrare nello specifico, mia moglie lavora in una terapia intensiva e molti suoi colleghi le chiedono di stare nella stanza più problematica perché non sanno fare le proporzioni dei farmaci, non sanno utilizzare alcuni macchinari, sono pochi e non si può cercare troppo la professionalità. Siamo arrivati a questo, non si
sì,
può
però
cercare.
A questo punto anche l'azienda ospedaliera dovrebbe fare dei corsi di aggiornamento, magari delle, non lo so, proprio in virtù di formare il personale.
Certo, abbraccia forte quelle due persone, sono qualcosa di eccezionale, sto ascoltando le loro storie drammatiche e oltre ad essermi fermato qui sul lavoro non riesco a trattenere le lacrime, stiamo facendo un po' di difficoltà po' anche noi, no? Grandi e grazie per tenere accesa la luce su questa disgrazia, sperando che non accada mai più uno qualcosa del genere. Vabbè, siamo sommersi da messaggi ma non facciamo in tempo a leggerli tutti, dobbiamo anche chiudere, però io ricordo, quindi il 10 marzo la fiaccolata.
Il 10 marzo la fiaccolata a Piazza San Giovanni Bosco alle ore 21. Il 2 aprile a Frascati alle Scuderie Aldo Brandini un concerto di beneficenza per Valeria. Tutte le info su www.valeriafioravanti.it.
Benissimo, io ringrazio Tiziana e Stefano, se vi va ci manteniamo in contatto e ogni tanto insomma ci informate su come va avanti questa storia e chiediamolo però anche un po' anche Boris alle istituzioni, a qualcuno di farsi vivo, no? E di cominciare a smuovere, a sollecitare perché ci sia presto una risposta e perché ci sia presto una verità su questa vicenda. Vi abbracciamo fortissimo, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
A presto, grazie a Boris Sollazzo.
Baciamo
tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.